Sabato 22 agosto 1981, presso casa di Emma.
Facciamo questo 19. Conobbe dunque Gesù che lo volevano interrogare e disse loro: voi andate investigando tra voi, perché ho detto ancora un poco e non mi vedrete, ma passato un altro poco mi vedrete.
Dunque, noi non conosciamo le cose che ci riguardano, che ci interessano, però Dio Cristo le conosce, quindi lui sa. Però lui ripete la questione, ma non è mica vero che la spieghi. Gliela farà capire poi quando la toccheranno con mano. Però no. Quindi qui lui vuole. Direi unicamente che loro si ricordino che queste cose sono state previste, predette, e al momento in cui si avvereranno diranno: guarda, è proprio vero quello che ci aveva detto, adesso lo tocchiamo con mano. E non si spaventeranno, non si staccheranno dalla parola, da quello che hanno, diciamo così, capitalizzato della parola di Dio, ma rimarranno fedeli in attesa della presenza del Padre.
Quindi la parola va custodita, ma custodita con interesse per capire. Non basta memorizzata soltanto così per fare un archivio. No, va custodita con l'interesse per capire, sapendo però che il capire è dono che ci viene da Lui, che ci viene da Dio, e non è opera nostra, non è, ecco, fatica nostra.
Però nei versetti seguenti, un poco, i versetti seguenti tendono a spiegare qualcosa.
No, giustifica nel senso, perché lo paragona al travaglio di una nascita. Effettivamente si tratta di una nascita,
Deve nascere il
però
figlio di Dio,
deve
no?
nascere qualcuno, però non è che sono sempre segni.
Sono parole abbastanza oscure, non è mica vero che loro si vedano incinti e vadano a chiamare la levatrice.
Io da Margherita.
Comunque, prima cosa che chiama l'attenzione è questo: Gesù conobbe che lo volevano interrogare. Gesù conosce i nostri pensieri, quindi viene incontro alle nostre interrogazioni interiori, anche se non sono
Non
espresse.
solo, ma le assume su di sé, le prende su di sé, questo è molto importante. Qui
Cosa vuol
vediamo
dire?
proprio Gesù che fa suo il problema della creatura, lo prende su di sé.
E lo spiega? Cosa
Eh?
vuol dire? Lo fa
Ma non
suo.
so se non
Ma
capisce, non
lo
voglio dire.
spiega? Perché lui dice, lo interpreta, diciamo, no? E lo esprime. Loro non avevano ancora chiesto niente a lui, però è lui stesso a dirlo.
Quello è molto importante, dico. Molto importante è che è bello.
Cioè, uno può riposare in questo. Io non capisco, però lui sa che non capisco, mi spiegherà al momento giusto. Il fatto che lo faccia suo, che lo prenda su di sé, vuol dire che al momento buono lui mi risponderà.
Fa capire che il bisogno di capire che è in noi è dono di Dio. Lo fa suo, quindi è dono di Dio, il bisogno di capire è grazia di Dio.
E quindi
E
sapere.
la nostra tristezza è quella di avere qualcosa nostro, solo nostro. Solo nostro, perché quello ci isola. Il peccato è solo nostro. Il male è solo nostro, l'egoismo è solo nostro. Quindi Dio non lo fa suo. E ora, quando noi ci troviamo con qualcosa che è solo nostro, che non è di Dio, noi siamo nell'incomunicabilità, noi siamo nella distanza. È quello che crea la solitudine, per cui non comunichiamo più.
Ecco, quindi il fatto che lui faccia sua questa nostra interrogazione stabilisce una comunione, questo che ha detto. E poi ci carica di fiducia, no? Perché il fatto che lui la fa sua, oltre a stabilire una comunione, ci mette anche una speranza che arriviamo a capire. Proprio perché lui la fa sua, sarà lui che risponde.
Ma sembra appunto dell'importanza quello che uno pensa, anziché quello che magari a volte uno può dire.
quello che
cioè,
uno...
Sì, cioè che signore l'importanza cosa si porta nel cuore.
Sì, però riguardo sempre alle parole sue, riguardo sempre alle parole sue. Cioè loro stanno portavano nel cuore parole sì, sue, sì. Parole sue, no? Più...
Si interrogava.
Ecco, più il desiderio di capire quelle parole. Allora noi abbiamo, vero, parole di Dio e desiderio di capire. Allora, qui abbiamo Gesù che fa suo questo, questo, per cui la creatura si trova compresa, no? E la bellezza della creatura è quella di sentirsi compresa, sentirsi pensata dall'altro. Ora, in quale modo si sente pensata dall'altro? Perché vede che l'altro prende su di sé il suo problema. Ecco, comprende? Ora, però, qui ci fa anche capire che perché Dio prenda su di noi il nostro problema...
Su di sé.
Prenda su di noi, sì, su di sé, giusto. Il nostro problema è che noi portiamo in noi le sue parole e il desiderio di capire le sue parole. Per cui Dio semina le parole sue, Dio semina le parole sue, no? Queste parole sue devono essere... accolte, unite al desiderio di capire, desiderio di capire già spirito santo, spirito d'amore, già amore, ecco, desiderio di capire, e allora, e poi dopo Dio lo prende su di sé questo. E allora noi ci sentiamo compresi, ecco come compreso vuol dire inserito, no? Ci sentiamo compresi. Al polo opposto invece abbiamo una creatura che si sente esclusa, quando, non so, uno desidera una cosa che non è secondo Dio, e Dio non approva, eccetera, e la creatura si è esclusa, non compresa. Silvana?
Cioè, così, appunto, si deve proprio comprare il Signore, si desidera capire quello che lui vuole dire, lui ce lo spiega, cioè, arriva il momento in cui te lo spiega. Cioè, esattamente se lo spiega.
Sì. Qui, fanno, come detto prima, fa notare che lo prende su di sé. Cioè lo fa suo. Il fatto che lo faccia suo, ecco, è importante per noi, perché ci fa sentire compresi, ci fa sentire, capisci, uniti. Ecco, noi ci sentiamo più soli. Il problema che porto in me, ecco, è Dio che, capisci, lo ha preso di sé.
Cioè, posso dire, un avvenimento, esempio, un fatto che mi è successo, no? Io lo accolgo dal Signore.
Sì.
E quindi è già... non so, cerco di capirlo presso Dio, no?
Sì.
Se mi viene la luce, cioè il Signore è un prendere su di sé, no? Già questo.
Certo, certo.
Ora prima di avere la luce.
Prima ancora di arrivare alla luce, prima ancora di arrivare alla luce, prima ancora di arrivare alla luce, per già il fatto di sapere che...
Il Signore ha preso su di sé.
Certo. Lui prende tutto su di sé di noi se lo riferiamo a Dio.
Ma lei provi a riferirlo a Dio sul peccato, se cosa se riesce?
Però bisogna anche arrivare lì, cioè lui ci porterà.
Ma no, lei non riesce, non può.
No,
il peccato è proprio non riferire a Dio.
Ecco, quel peccato lì. Sì, il peccato, perché noi diciamo a volte i nostri sbagli, le chiamiamo peccati, no? Parole, eccetera.
Peccato, il peccato sta nel non riferire a Dio.
E non riportare a Dio. Esatto. E allora usciamo da quel peccato lì riferendo a Dio.
Sì, certo. Sì.
Pensando solo che Gesù vuole portare sulla fede che abbiamo. Passare da quello che
certo. Andiamo avanti. In verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, e intanto il mondo si rallegrerà. Voi sarete oppressi dalla tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia.
Sabato 12 marzo 1988, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 19, ciclo B.
19. Conobbe dunque Gesù che lo volevano interrogare e disse loro:
voi andate investigando tra voi, perché ho detto ancora un poco e non mi vedrete, ma passato un altro poco mi vedrete. Nino?
E qui è la misericordia di Gesù che si fa vedere, insomma. Loro non fanno l'interrogazione del pensiero di Dio, pure lui si incarna ancora una volta, scende lui al livello loro, è un atto di misericordia, insomma, una concessione.
Prego.
Sì, ha detto, quello a me sembrava una ripetizione, no? Proprio per farci di nuovo prendere coscienza di andare proprio a fondo delle sue parole, di quello ancora un po'. Cioè, ripete di nuovo la domanda.
Quasi che... quasi per dire, sono io che suscita in voi questa interrogazione. Cioè, per farci capire che lui stesso forma in noi l'interrogazione, capisci? Per dare quello possibile. Perché loro stanno interrogando se stessi, praticamente, capisci? E loro dicono, sono io che vi interrogo. Voi andate investigando, sono io che provoco in voi questo, perché si dice, lui sa, quindi quando sa,
le sue parole
sa che, se sa vuol dire che è lui stesso che lo fa, capisci? Tu non resti sorpreso se dici, io domani decido di fare questo, capisci? Allora l'avvenimento di domani è deciso da te, quindi non resti sorpreso da quell'avvenimento, quindi l'avvenimento è voluto da te, non sei più sorpreso. Se fosse voluto un altro, tu resti sorpreso. Lui ci fa vedere che anche quello che noi sentiamo come interrogazione, eccetera, ha capito? Lui non è sorpreso da questo. Se non è sorpreso vuol dire che è lui che lo vuole. Allora mi fa capire che lui, anche quindi, anche quando io sono nei dubbi, sento il bisogno di interrogare, eccetera, mi spiego, è Dio che provoca in me questa interrogazione. È un pensato di Dio in me, mi capisci?
Sì, lui conosce, sa che...
Conosce perché è lui che lo fa. Cioè, è lui che fa questo, quindi se fa questo mi conosce, mi capisci? Come fa a dire... Domani, dopodomani succederà questo. Dio sa, noi diciamo, Dio sa il futuro. Ma sa il futuro perché è lui che lo fa. Quindi non essere sorpreso, è lui che lo fa. Noi invece, siccome non siamo noi che facciamo, noi siamo sorpresi. Perché è un altro che fa su di noi, capito? Intanto però ci fa capire che tutto quello che accade è voluto da lui, contemplato da lui. Per noi è sorpresa, per lui no.
Cioè, per noi è sorpresa non solo... quando avviene, cioè sorpresa il fatto che lo dica,
Sì, ma anche il fatto che lo dica, per noi è sorpresa, tanto però mi fa capire, ecco, che è voluto da lui. Sì. Quindi non è opera mia, mi spiego, anche sentire il bisogno di capire, anche questo è opera di Dio, non è opera mia.
Sì, sempre per, come dicevo prima, per fare in modo che l'assenza diventi anche una
presenza.
Sua, una presenza.
Diventi una presenza, si capisce? Perché tu capisci, come noi viviamo di presenze, ecco, allora, ora siccome dobbiamo passare dalla presenza, la presenza fisica alla presenza spirituale, e con lui facendo capire che tutto, eccetera, anche la sua assenza è presenza sua, già, e quello mi dà la possibilità di vedere la sua presenza, hai capito? Nell'assenza, d'accordo? Che
sia. Mi ha stupito questo, cioè lui dice che conosceva che loro lo volevano interrogare, e poi si rivolge a loro dicendo, voi andate investigando tra di voi.
Sì. Appunto perché distrae di voi. Il male è questo, che noi generalmente andiamo ad interrogare gli altri, invece di interrogare lui. Non date nessun nome di maestro. Se lui mi dice non dare nessun nome di maestro, cioè interroga me. Sono io che ti illumino. La luce viene da Dio. Quindi allora qui dice, quasi rimproverando voi, andate investigando tra voi, quando cercate la ragione delle cose, vi spiego, nei fatti esterni, le cose, nelle creature, nel fatto... Invece, la cosa viene da me, cosa dire, cioè interrogate me e io vi dirò, capito? D'accordo?
Quando si sperimenta l'essenza di Dio, e questo sarebbe un preannuncio di questo poco che avverrà nella nostra vita, siccome non può venire tante volte, no?
No, abbiamo detto questo è un'assenza che viene una volta sola, per il grande passaggio. Poi abbiamo le esperienze di Dio tra noi, con noi, che sono fatte di tanti piccoli passaggi, capito? Cioè Dio tra noi, il verbo incarnato tra noi, capito? Ti fa sperimentare momenti di presenza e momenti di assenza, no? Sono momenti, perché, come dico, la presenza fisica, tu non sempre vedi tua mamma, mi capisci? E vai a casa e vedi tua mamma, capisci? Vieni qui, no, tua mamma non c'è, guarda, capisci? Quindi, a seconda dei luoghi come ti sposti, quindi fai esperienza di presenza e di assenza. nel mondo è tutto un susseguirsi, capisci, di presenze e di assenze. Solo siccome siamo fatti di presenze, quando noi siamo assenti, mi capisci, desideriamo ritrovare colui che, capite, è presente. E allora naturalmente è tutto un correre nel mondo, capisci? Uno va in Africa e tu desideri correre dietro, vai anche tu in Africa per ritrovare la presenza. È tutto uno spostarsi dietro uno con l'altro per restare presenti, perché abbiamo bisogno di presenza, viviamo di presenza. Allora, tutte queste qui sono concessioni da parte di Dio nel nostro mondo, tanto per farci capire che siamo fatti di presenza, che siamo fatti da, capito, un tu. E a poco per volta ci prepara poi al grande passaggio verso la presenza spirituale, perché soltanto la presenza spirituale, quella non va e viene, quella viene soltanto e rimane.
Ma hai detto che viene una volta sola?
Certo.
Non scopo piano. Non scopo piano. Prima, cioè, capisco che avviene tante
perché
volte.
Quello che avviene, e va tante volte, vero, è nel tempo. Cioè, è nel mondo nostro materiale, nel mondo che tu sperimenti. In quel mondo che tu sperimenti, indipendente da te. Perché dico, tu nel mondo, tutta la creazione appartiene a questo mondo, e dico, tutta questa creazione è fatta di presenze e di assenze. Il tempo stesso che passa ti fa sperimentare presenze ed assenze. Ogni fatto che arriva un momento, poi se ne va, capito? Ecco, ti concede una presenza e poi già scompare, capito? Quindi tutto questo è per provocare in te un certo movimento di animo, un certo movimento di pensiero, verso la scoperta di quella presenza che rimane con te per sempre.
Se Gesù ci dice queste parole difficili, è proprio per suscitare in noi l'interrogazione.
Ecco, l'interrogazione è già, ecco, è interesse per, Dio opera, perché noi siamo soddisfatti di quello che, se non avessimo queste presenze, queste assenze, capito? Noi siamo soddisfatti di quello che abbiamo presente, non abbiamo bisogno di altro. E io perché devo cercare Dio? Sto bene così. Fino a che tu stai bene, non senti bisogno di cercare Dio. Oppure, fino a che tu giustifichi le cose con le cose seconde, ho capito questa cosa che viene perché l'uomo è così, l'uomo è così, capito? Quindi giustifichi, tu resti sempre con una presenza, non senti bisogno di un altro. E invece, lui come ti forma il bisogno, che poi diventa interrogazione, in quanto tu ti trovi con qualche cosa che è cambiato, con qualche cosa di assente che non giustifichi più. Allora nasce l'interrogazione, perché da solo non sei su, hai bisogno della giustificazione. Allora c'è bisogno, capito? Allora diventa interrogazione. A un certo punto l'uomo diventa tutto interrogazione, capito? Non può essere che con la morte, è un punto interrogativo, capito? Ora, attraverso l'interrogazione l'uomo è condotto, capito? È ad alzare gli occhi del suo pensiero, della sua anima, verso colui dal quale viene soltanto la luce. Per cui prima noi attingiamo la luce da quello che dicono gli uomini, da quello che accade nel mondo, già, capito? Poi poco per volta ci accorgiamo che questo non risponde, non soddisfa più, tutto, anzi tutto diventa sempre più assente. Ecco, a quel punto lì il bisogno noi di avere una presenza che ci fa per quanto sta gli occhi.
Poi ricordo l'assenza,
come?
Le presenze che vanno e che vengono, no?
Sì.
Ti dico che è ancora sempre la presenza fisica,
certo.
No? Ma invece poi quell'altro dopo dalla morte. Alla risurrezione, all'ascensione.
No, morte e risurrezione siamo ancora sempre nel mondo della presenza fisica.
Risurrezione e l'ascensione, quando lui si fa vedere ancora
niente, qualcosa. Siamo ancora sempre presenza fisica.
Ancora presenza fisica,
presenza fisica.
Però lui è
già perché Dio ci prepara gradatamente, non ci fa fare dei salti mortali, a meno che noi rifiutiamo, noi se seguiamo, lui ci prepara gradatamente. Quindi, prima della sua morte, lui era sempre con. Poi risorto va e viene, ma sono in forme più rade e in forme non più, diciamo, identiche come presenza fisica, per cui fisicamente cambia anche come volto e ci abitua quindi alla scoperta spirituale, quasi a dire in volti diversi. Quindi ti prepara non più ad individuare il Cristo con quel naso, con quei capelli, con quella bocca. Prima della morte tu individuavi il Cristo, è quello che ha quel naso così, con gli occhi così, quella bocca così, col fisico così. Cosa c'è?
Ma che cos'è questo naso?
Hai capito niente? Ma
che cos'è questo naso, questa bocca, per piacere?
Oh, santo paziente. Pure. Cioè, Cristo aveva una presenza fisica, capisci?
Non mangio
per tanto. È una presenza fisica, prima di morire, no? Dopo risorto, lui non ha più questa presenza fisica, tanto vero che appare a Maria Maddalena e lei lo confonde con un ortolano. Capisci? La persona del Niemoso lo compone con un pellegrino qualunque. Capisci? Tanto è che dopo si riproduce, ma di qua. Dove avevamo il cuore che non capivamo, non ci rendevamo conto che era lui. Capito? Quindi anche, quindi soltanto per qualche segno, Maria lo scopre, lo riconosce perché lui dice Maria per una parola, ma non più per la presenza fisica. La presenza fisica non è più la sua, era un'altra. Quindi, allora, cosa succede qui? Che ti sta preparando a scoprire la presenza spirituale, non più localizzata in una presenza fisica. Dico, quel naso, quella bocca, mi spiego con gli occhi, non più lì, capito? Ma in tutto, in tutti. D'accordo? È quello che sta preparando già a fare i passaggi. No, per cui prima noi eravamo legati, non guardarla, prima noi eravamo legati a quel naso, adesso non siamo legati a quel naso, oh, non posso fare un naso. Zina, niente. Sì.
Gesù, dicendo appunto quel fuoco, non vedrete, ancora non vedrete, suscita proprio in noi il desiderio di capire di più, perché noi non sopportiamo l'incertezza di quel fuoco, no? Perché non sopportiamo, abbiamo bisogno di sapere cosa significa sto fuoco. Diciamo che un fuoco ancora non vedrete più. E quindi suscita proprio in noi il desiderio di capire per poterci poi spiegare, no?
Quindi quando si fa capire che è lui stesso che ci provoca l'interrogazione. È lui stesso che forma l'interrogazione in noi, e l'interrogare è necessario. Infatti dico, siamo molte volte che il bambino è essenzialmente costituito da interrogazione, tutto interrogazione. Poi l'uomo adulto non interroga più, perché l'uomo adulto si caratterizza per adulto in quanto non tende più a capire, tende a possedere, tende ad agire, tende ad affermarsi. Qui abbiamo l'uomo adulto, capito? L'uomo che è finito, che si è staccato dalla vita, capito? Il bambino che tutto invece protegge, la sua vita è tutta interrogazione, per lui capire la prima cosa. Ma l'uomo dovrebbe continuare su questa infanzia qui, infatti Gesù dice se non ritornate due bambini, cioè se non ritornate ad interrogare. Allora lui opera per formare un'interrogazione. Per questo c'è la morte. E con la morte lui ti annulla tutti quei motivi per cui tu non interrogavi più. Perché ti eri legato a queste cose qui. Allora, tutti i tuoi problemi erano soltanto ovvero tenermi legati. Avevo la casa, tenermi sulla casa, mi spiego la famiglia, ma provvedere per la famiglia, il lavoro, la carriera, e tutti. E per cui vivevo per questo, non vivevo più per interrogare, vivevo per questo. Allora a un certo momento Dio ti toglie tutto per recuperarti l'interrogazione. Infatti ti arriva la disgrazia, perché Dio mi ha fatto questo? Perché? Ma perché è diventato questo? Ma cosa ho fatto di male? E l'uomo che ritorna a interrogare. Ma l'uomo doveva restare sul cammino di interrogazione, come l'unica cosa. L'essenziale, capito? Tutto il resto deve essere dopo, per cui ho piuttosto che io competo una fetta di polenta, mi dico tutti i giorni, ma continuo ad interrogare. D'accordo?
Adesso parlo chiaro. No,
domando piano. Dovete chiedere cosa succede, cosa succede? Non che parla
chiaro. Avevamo bisogno di
questo naso, questa
il naso.
Possono essere, se tu vuoi prendere questo con i segni, che il Signore ci manda che ci toccano, che ci toccano, che arrivano a noi attraverso i nostri sensi, i nostri occhi, le nostre orecchie.
No, guarda, Gesù è Gesù. Gesù non è l'albero.
Certo.
Va bene, capito? Gesù non è l'avvenimento, Gesù è Gesù, capito? È una persona, questa persona non si confonde con nessun altro, capito? Lui è vissuto storicamente 2000 anni fa, capito? Quindi ha avuto la presenza fisica. Figlio di Maria, mi spiego, nato a Betlemme, capito, vissuto in certo modo, capito, c'era ancora altro, crocifisso, è quello, capito? Ecco. Tutto questo, ecco, è quello che dico naso, sì, per dire, sì, occhi, sì, buono,
la mi capito? Sua,
no, guardi che c'è un naso.
Capito? Quindi,
no, non, che lo vediamo, le dice,
capito? Non lo confondi con nessun'altra persona, sì. Per cui la persona, sì, certo, la persona non è la presenza fisica, perché abbiamo detto, vero, in Gesù c'è una persona sola, capito? E c'è una presenza fisica, capito? La presenza fisica è quel connotato per arrivare. Poi, se tu ti fai la presenza fisica, sei perduta, anche con Gesù. Perché la presenza fisica, se tu vivi per il naso di Gesù, stai tranquilla, come si
dice.
Comunque dire, ti puoi anche barbicare, mi spiego, capito? Cioè, i capelli, la sua bellezza fisica, diciamo, la sua presenza fisica, cioè, imitarlo, sognarlo, tu qua. Non ci siamo.
No.
Non ci siamo.
Certo.
È necessaria questa presenza fisica, sia chiaro, è necessaria come ponte, cioè è necessario che uno mi rivolga una parola, perché attraverso questa parola e io adesso mi dico mi barbico per arrivare al pensiero, quindi se lui non mi parla io non arrivo al pensiero, ma non mi devo fermare la parola, mi spiego, per fermare la parola voglio dire io adesso quando metto quella parola adesso me la scrivo, poi me la ricordo, me la ripeto tutti i giorni, ripeto mille volte, non arrivo,
mi ferma
il segno, quindi eccolo, quindi devo capire la funzione del segno. Tanto è vero che, come dico, a un certo momento lui stesso mi cambia il segno. Lui risorto mi cambia il segno. E stabilisce un aggancio soltanto più per qualche cosa che
avevo,
di cui, ecco, che avevo prima con lui. Sarà una parola, il nome Maria, mi spiego, oppure può essere, non so, lo spezzare il pane, oppure, non so, la pesca miracolosa, cioè, qualche segno che io ho vissuto con lui prima. Allora, attraverso quel segno lì, lui mi porta, ecco, a scoprire che la sua presenza non è legata ad un corpo fisico. Mi spiego?
Sì.
Ecco, ecco, a poco per volta mi trasferisce nell'universale, mi trasferisce nel campo dello spirito, come presenza, persona, ma non più identica con quel naso, con quel volto, con quella presenza fisica.
Persona, pensiero, qui sarebbe il pensiero.
Ecco, ci porta già al pensiero, per cui a un certo momento lui mi dice guarda che io ti posso parlare anche attraverso uno che non ha le mie sembianze, cioè che non ha il mio volto, che non ha, mi spiego, la mia presenza fisica. A parola dice, ma allora Dio mi parla in tutto. Ecco, poco però mi porta, ha capito questo. Allora comincia a scoprire che lui, ecco, attraverso ogni cosa, capito? Ecco, fa arrivare la sua parola, capito? Fino a portarmi poi a quel rapporto con Dio Padre da cui mi viene lo Spirito Santo, che è uno Spirito che rimane sempre con me. E qui non ha più presenza fisica, verbo di Dio, cioè lo Spirito Santo non si incarna,
non prende
nessuna presenza fisica, mi capito?
È puro spirito
e questa rimane sempre.
Noi possiamo ricordare quella presenza fisica,
possiamo ricordare quella presenza fisica per capire il significato, per capire l'opera che Dio ha fatto per condurre me alla scoperta della presenza spirituale, ma quello che rimane è presenza spirituale, tra l'altro che Gesù dice se io non me ne vado, perché dice non me ne vado? Presenza fisica, mio naso, se io non me ne vado, non può venire a voi lo spirito. D'accordo?
Sì. Cristo con l'interrogativo, dirci alla fine che lui ha la risposta pronta da darci, come dire, non ci sarebbe un problema se dà la risposta alla sua soluzione.
Sì, non può darmi se io non interrogo. Ecco, quello. Per cui i doni maggiori, diciamo lì, i doni maggiori non vengono dati se non a coloro che li chiedono. Ecco l'interrogazione, chiedere, per cui viene dato chi chiede, viene aperto chi bussa, e chi bussa quello che interroga, lui domanda, chiede, allora costoro sono riservati i doni maggiori, agli altri no, i doni minori sono dati a tutti, i doni minori sono per portati in interrogazione, ma se tu non interrogi non arriverai ai doni maggiori, d'accordo? Quindi non c'è.
Non posso dire questo, la
presenza fisica, io posso agganciarmi alla presenza fisica ricorrendo al Vangelo, però non devo fermarmi alla presenza fisica.
La presenza fisica è necessaria.
È necessaria,
come è perché noi attualmente siamo legati a delle presenze fisiche in cui non parla Dio. Vabbè, Giovanni mi dice, parla in tutto. Certo, Giovanni parla in tutto.
Magari non so ancora.
Però io mi trovo con le presenze fisiche e dico io, e mi dicono io da mattina a sera. Quindi ancora diventa difficile. Ecco. Quindi, allora, ho la presenza fisica invece che mi parla di Dio, Padre, tutto quello che mi parla. Ecco, questa è necessaria. È lui che magari. Questa è necessaria. Perché è necessaria? Perché, incentrandomi su di sé, presenza fisica, mi libera tutte le altre presenze fisiche.
Sì.
E liberando la presenza fisica, adesso mi potenzia l'anima. Capito? Perché quello che mi disperde, quello che pulisce la mia anima, quindi anche la mia mente, sono altre presenze. Quindi lui incentrando soltanto su di sé, così, eccetera, ecco, allora potete andare fino a quel livello.
Allora, lui mi incentra, però io devo corrispondere, no?
Infatti noi abbiamo lasciato tutto per seguire te.
Ecco. Volevo chiedere questo, l'iniziativa di incentrarmi è lui che la prende, perché lui che ne
tutto,
lancia e tutto. Poi, quando lui sparisce come presenza fisica, e succede questo, che uno vorrebbe ancora magari agganciarsi, diciamo, alla presenza fisica e non gli dice più niente. Cioè, l'iniziativa di andarsene è lui che la prende.
Se tu hai seguito la presenza fisica, non è solo la presenza fisica. perché mentre lui è presente fisicamente con te, lui ti sta parlando e ti parla già di uno, più, non più di presenza fisica.
Di una presenza.
Per cui allora, quando poi dopo arriva il momento, tu resti legato alle sue parole, ma lui me l'ha detto questo. Quindi eviti bene di tornare indietro. Eviti bene, perché
è
se lo dici.
È io stessa che non voglio.
E no, perché è la parola di Dio. Se tu hai la parola di Dio in te, se tu hai la parola di Dio in te, ti vuoti indietro. Ma allora finisci male.
Già.
Finisci male. Perché come se uno che. Se io cerco di recuperare un avvenimento che ho vissuto ieri, io finisco male. Per quanto mi vuoti indietro, io non riesco a passare due volte allo stesso punto dell'universo. Ora, ogni avvenimento è un punto dell'universo ed è unico. Io lo posso rivivere. Io tendo a rivivere, ma lo rivivo. E più tendo a rivivere, più lo rivivo male. E quindi più resto deluso. Per cui io mi devo aspettare gli avvenimenti, ma non voltarmi indietro.
Devo cercare di capire.
Per non rivivere. Se mi rivivo, faccio il cerchio e mi chiudo.
Soprattutto uno dipenderebbe da quei segni, oppure. Ecco, quindi se uno capisce le sue parole, è lui stesso che vuole questo.
Capisce, certo.
Dio parla, lui non subisce questa.
Lui parla per formare in noi la volontà di quello che è lui.
Desiderio.
Esatto, il desiderio, si capisce.
Non lo so pure, quindi. No, questo che lui prima come presenza fisica viene nel pensiero del nostro io, no?
Certo, per sì, è logico. Invece, la presenza fisica non è il pensiero del nostro io.
Ecco.
Infatti noi le... Dico, io lo vedo, lo tocco, perché sono io che vedo e tocco, avete se no è il pensiero di Dio. Appena presente è il pensiero di Dio.
Invece queste, quando, dopo la risurrezione, che queste apparizioni da ogni tanto così, sono ancora nel pensiero dello Spirito.
Sono ancora nel pensiero di Dio, certo. Infatti lui si aggancia a Maria dicendo Maria, e Maria non so pensiero io, perché lei si era sentita già chiamare, prima che Gesù morisse, si è sentita a chiamare Maria. Quindi era nel pensiero suo io. Adesso lo ritrova sentendo parlare, chiamare Maria con la stessa modalità, diciamo, con cui allora lo riconosce. Capito? Così anche spezzare del pane, i discepoli di Emmaus l'avevano vissuto prima, adesso lo ritrova, ma prima l'avevano vissuto nel pensiero loro io. Quindi ecco come Dio ti prepara gradatamente, capito? Non fa fare salti mortali, se tu credi alle sue parole, ascolti, la cosa che lui ti prepara con qualche volta, capito? Direi quasi in dolore, ecco, sotto un certo aspetto, d'accordo?
Un parto in
dolore. Infatti parla di parto.
E non siamo ancora morti a noi stessi.
Certo. Tutto un
problema. Poi. E questo è quello che continua ancora. Che Gesù vede che volevano interrogarlo. E questo che non ho capito tanto, forse non lo improvvero. Dice, voi andate investigando tra voi. Ma forse investigavano tra di loro per prendersi coraggio per interrogarlo. Lui ha visto il desiderio, volevano interrogarlo, sapendo che volevano interrogare lui. È un improvvero loro.
È un improvvero.
Ah sì, lo stesso. Sì. Perché pur volendo non lo interrogarono, magari non lo usavano.
Ma non osare è un improvvero.
Devo sapere che Gesù conosce quello che passa nel cuore, così da tanto
tempo. Perché vedere non c'è niente.
Lui opera per creare in noi questa fiducia, questa confidenza, mi spiego anche questo. Però il non aver fiducia, o il non confidare, o non è, cioè, per cui io preferisco interrogare il creatore perché non osi interrogare il creatore, se dai, mi viene una certa fiducia che rivela una situazione in me di colpa, di peccato in qualche modo, per cui non osi.
Ma il sapere che lui conosce il nostro stesso genere di parlare, che lo usiamo, è tanto. Perché lui dava soggezione, lo vediamo in dietro il passaggio del Vangelo, che cambiava distanza.
Capisco.
Tiene le distanze, poi dopo l'improvvera perché non vuole.
Perché c'è distanza.
Ma perché loro l'altro, ci stavano a tenere la distanza, perché dovevano correre dietro.
Vabbè, pagina, versetto 20.
Sabato 27 giugno 1992, presso casa di preghiera, Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 19, ciclo C.
Versetto 19. Conobbe dunque Gesù che lo volevano interrogare e disse loro, voi andate investigando tra voi perché ho detto, ancora un poco non mi vedrete, e un altro poco mi vedrete.
Cristo ci stimola a interrogare tutto quello che fa, lo fa per testare il nostro interesse, perlomeno per acquisire questo nostro interesse, perché quell'interesse era già necessario per arrivare a Lui. Non potevamo arrivare a Lui se non eravamo attratti dal Padre, però Lui lo, non diciamo lo inasprisce, lo accentua, lo esalta questo interesse, sia con le sue proposte, sia con quello che dice, eccetera. Insomma, è sempre un modo di incuriosirsi, di farsi desiderare di conoscere di più, ed è la via che lui ci segna verso la conoscenza del Padre.
Franca.
Ma mi ha richiamato quando Gesù dice il cieco nato, che dice che Gesù sei tu, l'avevano baciato fuori, qui con noi. Il conoscere di Gesù è il conoscere il Padre.
È vero, Dio.
È Dio, meno male che lui conosce in fondo e sa quando uno parla giusto, parla sbagliato.
Non chiamo come sia più facile per l'uomo rivolgere le proprie domande ad altri ciechi piuttosto che rivolgersi direttamente a chi veramente può risolvere e non capire. Perciò noi siamo sempre in difetto quando non ci affrettiamo a penetrare nel pensiero, nello spirito di chi ci annuncia, specialmente a non memorizzare di volta in volta, perché ci aiuterebbe a capire il dopo. Perché il fatto stesso che lui aveva promesso lo spirito quando se ne sarebbe andato, eccetera, quello avrebbe potuto essere un modo di consolazione per loro, non di spavento.
È che è molto difficile interrogare Dio. Sì. È più facile interrogare le creature, non interrogare Dio.
Però le creature non hanno la possibilità.
È più facile restare con le creature che restare con Dio.
Però un difetto, no?
Un difetto. Momento. Santa.
Secondo me l'importante è avere delle interrogazioni da fare.
Ma le interrogazioni non dipendono da te, dipendono da chi da tu hai presente.
Da chi?
Secondo quello che hai conosciuto. Perché l'interrogazione ti viene da quello che tu hai presente.
Sì.
Se tu diventi Dio, allora che, se tu non diventi Dio, è per forzarti.
Sì. Però allora vengono in mente quesito posto da lui,
certo. Che non capivano, quindi.
Che non capivano.
E il rapporto con lui che ti conduce all'interrogazione, perché senza Dio non si capisce, cioè senza Dio noi siamo di fronte ad una realtà, tutto il mondo è un'interrogazione, e ci troviamo con una realtà, questa realtà si impone, non siamo mica noi a crearla, mica noi a volerla, però diventa tutto un punto interrogativo per noi.
Capisci? Si tratta di aspettare la risposta.
Da lui. Da lui, perché soltanto lui ti dà la risposta, soltanto lui può darti la risposta.
C'era
certo.
Apparentemente fa una constatazione, questo è stato detto prima. Dico, ma che valore ha per lui questa constatazione?
È che lui prende su di sé la nostra situazione, prende su di sé, si investe, diciamo così, nella nostra situazione, capisci? Cioè lui stesso, ovvero su questa interrogazione, poi la fa sua. Perché evidentemente qui c'era una difficoltà di interrogarlo, facendo lo suo, lui fa suo e risponde, capisci? Assume su di sé la nostra situazione, per dare a noi la possibilità, perché facendo sua la nostra interrogazione, lui fa ritrovare in sé quel che è in noi, lui fa ritrovare in sé quel che è in noi, in noi c'è l'interrogazione. Ma l'interrogazione ci tiene lontano, capisci? Che noi abbiamo difficoltà, sentiamo il problema, ma ho detto abbiamo molta difficoltà a restare con Dio, ad interrogare Dio, perché tu non puoi restare con Dio se non guardando dal suo punto di vista, se non partecipando al suo pensiero, capisci?
Ma già
per cui per noi, tu non puoi restare con Dio se non conoscendo Dio, mi capisci? Noi restiamo con le creature perché non le conosciamo. Se noi conosciamo le creature scapperemo prima di tutto, capisci? Noi possiamo restare con le creature perché non le conosciamo. Con Dio non si può restare se non conoscendo. Se non conoscendo, allora è molto difficile stare con Dio. Noi siamo con le creature e non le conosciamo, dico perché con le creature noi proiettiamo il nostro io. Noi siamo con noi stessi, restando con le creature, capisci? Quando le creature infatti toglie il velo, capisci? E ci fa vedere che non è quello che noi abbiamo in testa, noi scappiamo. Io appunto perché noi stiamo perché proiettiamo il pensiero tuo, non ci è facile stare su Dio, tu non puoi proiettare il pensiero tuo io, perché Cristo prende su di sé, ecco, il mio problema, la mia interrogazione, come si dà, e quindi prendendo su di sé, dammi la possibilità di restare con lui in quello che lui ha preso di sé di me.
In quel problema.
Dopo, per quel problema. Sì.
Cioè, quindi ci vuole la nostra
interrogazione. Per cui noi siamo, no, lui ci trasferisce in sé, per cui noi siamo con lui in quel problema, perché lui l'ha preso di sé. Se io mi metto a giocare a birille con uno che gioca a birille, e mi è facile, mi capisce, e restare in comunione con chi gioca a birille.
Sì, non riesco a capire com'è che prende su di sé la nostra interrogazione.
Qui la prende su di sé, no? L'interrogazione è assorta dentro di noi. Lui la fa sua e la riprende.
Ma questa interrogazione che era assorta già era rivolta a lui.
Certo, si capisce, perché è lui che provoca l'interrogazione.
Era lui che aveva parlato con
lui. Lui che provoca
l'interrogazione. E loro chiedono, ma cosa vuol dire?
Sì, ma se lo chiedono tra loro. C'è bisogno invece che questa interrogazione si trasferisca in Dio per vederla da Dio. Poi dico, per restare con Dio e ascoltare la sua interrogazione bisogna che Dio prenda su di sé la nostra situazione. Ma poi il problema del verbo incarnato, capisci? Che a noi che siamo nell'incapacità di restare con Dio, Dio scende a prendere su di sé la nostra situazione in cui non ci troviamo e dà a noi la possibilità di restare con Lui. Che vuol dire che ti dà la possibilità di restare con Lui, mi capisci? O tu hai la possibilità di prendere su di sé, su di te, Lui, o te è Lui che deve prendere su di sé, te. E non c'è nessuna altra possibilità mica per restare con. Te dice divisione, mi capisci? A noi è impossibile prendere la situazione di Dio su di noi, mi capisci? E allora è Dio che prende di sé la nostra situazione. Per darmi la possibilità, capisci, di una comunicazione, di ricevere una comunicazione, perché tu per ricevere una comunicazione deve essere interessato. Se tu non sei interessato, tu non ricevi la comunicazione. A questo punto qui, l'interrogazione che è sorta nell'animo dei discepoli, loro la ritrovano nel maestro, adesso sono interessati. Se lui fosse un altro problema,
sì, si sono sentiti conosciuti.
Ecco, capisci? Per cui sono interessati adesso ad ascoltare la risposta, capisci? Non so.
Noi non possiamo prendere la situazione di Dio su di noi,
certo.
Ci vuole il Cristo incarnato.
Certo.
Prima del peccato era possibile che non c'era bisogno del Cristo incarnato.
Si capisce? Infatti Adamo dialogava con Dio. Quindi aveva la possibilità di dialogare, capisci? Dialogavo con Dio la sera, non dialogavo in permanenza, dialogavo la sera, mi capisci? Quindi attraverso questo dialogo c'era una partecipazione, quindi una crescita di Adamo. Adamo era in formazione, mi capisci? Una crescita per arrivare a prendere tutto su di sé, di Dio.
Sì, non era rotto il dialogo, quindi...
Non era rotto il dialogo, no.
Non c'era bisogno di...
No, perché non essendoci stato l'affermazione dell'io, tutto Adamo riceveva da Dio, riceveva da Dio, quindi tutta la creazione di Dio la riceveva da Dio, capisci? Quindi c'era la possibilità di... Non c'era la possibilità di Dio.
Sì,
buonasera.
Sì.
Va bene?
Grazie.
Sì.
Gesù capì, lui ci capisce. Ci conosce.
Allora, tutto bene, penso un po'.
E ci prende su di sé dicendoci, facendoci capire che ci conosce, perché qui dice, perché ho detto ancora un po' e mi vedo.
Lui riprende l'argomento nostro, riprende l'argomento nostro e ce lo fa vedere dal suo punto di vista. Noi gli argomenti li subiamo, fa sole, non so, eccetera, le piante, il tempo, le stagioni. Ma cosa sono tutte queste cose? Che significato è? Noi sentiamo l'interrogazione, non capisci? Ma vediamo anche l'assenza di Dio. Noi non vediamo la presenza di Dio. Noi vediamo l'assenza di Dio. Quindi noi ci poniamo il problema, ma la soluzione è voglia. Ecco. Dio prende su di sé il problema che si è formato in noi. Perché prendendo su di sé stabilisce un punto di contatto. In quel punto di contatto adesso c'è la possibilità della comunicazione. Dalla comunicazione arriverà poi dopo la comunione, c'è la possibilità, capisci, di restare con.
Sì, è lui che forma in noi il problema.
Lui forma in noi il problema, perché tutto è creazione sua, quindi lui è il creatore, quindi forma in noi il problema. Noi portiamo il problema, ma portare il problema non vuol dire trovare la soluzione. La soluzione ci viene soltanto da Dio. Cioè il problema in noi è una parola, è un segno, è un avvenimento che noi subiamo e sperimentiamo ma che non capiamo. Come sentisci una parola straniera, la senti la parola straniera, la puoi anche ridire quella parola straniera, però non la capisci. Hai capito? Noi ci troviamo così. Noi riceviamo parole straniere, però non capiamo. Ora, chi mi darà la soluzione? È quello, quel tale che mi ha mandato la parola straniera. Quindi la parola straniera mi è fatta arrivare affinché io abbia rivolgendo a lui per dire, ma cosa mi vuoi dire? Quindi soltanto da lui.
Lui mi spiega.
Adesso lui, però, ecco, lui riprende su la parola che mi ha detto, la riprende e quindi per cui io dico, ah, sta trattando il mio problema, sta trattando il mio problema, mi capisci? Ecco, allora sono, ecco, aperto, ho la possibilità di ricevere la comunicazione, perché parziale, perché è soltanto su quel problema lì, mi capisci? Ma, tanto però è, ho la possibilità di ricevere una comunicazione. C'è una luce, la luce viene soltanto da Dio, non viene dalle cose. Noi possiamo fantasticare sulle cose, ho detto molte volte. Tu senti la parola straniera, puoi fantasticare tutto quello che tu vuoi. Mi capisci? Vorrà dire questo, vorrà dire quello, puoi dire tutto quello che tu vuoi, ma sono tutte cantonate. Per me non sarei mai sicuro.
Il problema l'ha suscitato dicendo queste parole.
Sì, il problema è lui dicendo le parole che noi non capiamo. Ecco, noi non capiamo, capisci? Ecco, forma in noi il problema. Questo problema adesso ci rende attenti, sensibili, se vediamo che questo problema c'è anche un altro che lo porta in sé. Quando tu sei malato e vedi un altro che è malato della stessa malattia, vai a cercare e come ne ha risolto la sua malattia? Cosa ha fatto la sua malattia? Vedi, siamo interessati.
E tanto più se l'altro è Dio.
Vabbè, ma questo non puoi sapere, tu non puoi sapere, capisci? Perché Dio si conosce tanto per mezzo di Dio, solo da Dio. Cristo non si è presentato tra noi dicendo io sono Dio, non ha detto questo, la sorella avrebbe mandato il manicomio, dice, non dici questo, però ecco, risolve il nostro problema, è lì che si vede la divinità, risolve il problema. Nessuno mai ha parlato come lui, nessuno mai ha dato queste soluzioni.
Perché il problema era Dio. Era
il problema è sempre Dio per tutti, sempre, per tutti noi, però, il problema è sempre Dio. Il problema è tutto Dio, è Dio che forma il problema. Capisci? Se non fosse Dio, noi siamo animali, non sentiamo nessun problema, cioè sentiamo il problema del mangiare, del lottare, del uccidere, non so, quello che vogliamo, non senti il problema della verità, il problema di capire. Per capire ti risulta il problema della verità stessa, cioè la verità che è in te. Però, dico, colui che suscita la verità, cioè colui che ti ferisce, è lui che ti guarisce, è lui però, non c'è un altro che ti possa guarire. Tutti ti possono dare dei palliativi, mettimento dei cerottini, mi capisci, però stai tranquillo che il problema non te lo risolvono. Quindi soltanto con lui noi abbiamo una soluzione, solo con lui. Cristo.
È più facile interrogare le creature che Dio.
Lo credo bene.
Se noi interroghiamo le creature non troviamo risposta.
Non troviamo risposta, perché le creature siamo gli stessi, le creature sono gli stessi, il nostro stesso problema, il nostro stesso problema, mi capisci? Però come dico, per noi è facile stare con le creature, è facile stare con le creature, come non so, se tu sfogli un libro, vuoi cercare le figure, ti è facile fermare le figure, leggilo, è già una cosa diversa, mi capisci? Ecco, per cui... Ecco per cui noi siamo appiccicati alla televisione, mi capisci? La radio però è una la scatola, per la radio ti faccia pensare un po' di più, mi capisci? Se vuoi dopo devi leggere, meditare, è finito, capisci? Ecco. Per cui noi ci riposiamo, hai capito? Ecco. Così con le creature sono noi stessi, proiettiamo noi stessi, la figura, non c'è un problema, non c'è nessun problema, nel senso che...
Quindi ci accontentiamo di non ricevere risposte.
Perché la creatura, dico, quando io dico così, come ho successo questo? Già perché quella creatura lì ha fatto questo, tu lo sei fatto, non hai capito? È la creatura che decide, non la creatura che decide un bel niente. Però noi dicendo, capisci? Come hai Pinuccia fa lì, e la ha male la gamba, sta con la gamba, dice, capito niente, però ecco perché noi riferiamo sempre alla creatura, diciamo, l'autonomia, quindi l'essere principio delle sue azioni. Per cui magari tutto a più diciamo, ma quello lì perché è cattivo, quello lì perché è buono, quello lì perché è un santo, quello lì perché è un malvagio, quello lì perché è un demonio. Ma tutto noi risolviamo, capisci, in quello che la creatura è il principio. Se noi invece teniamo presente Dio, per estendere bene più il potere. Allora, tutte le creature noi le vedremo come opera di Dio. Allora, non diremo mica la creatura ha fatto questo perché è così, no, perché Dio, ma lì diventa difficilissimo.
Ancora questo lo direi. Dalle creature non riceviamo risposta, e da Dio quando riceviamo risposta non la capiamo quasi mai.
No, no, anzi, da Dio quando riceviamo risposta, la risposta ti illumina e ti soddisfa in pieno. Dio opera convincendo, quindi ti convince. Ti convince. Dico, ricevere risposta sarà difficilissimo, ma quando ricevi la risposta tu sei illuminata. Quindi Dio convince, la creatura non convince, la creatura non è che non ti risponde, la creatura ti risponde. Tutte le creature, tu fai una domanda, ti rispondono. Ma sono tutte risposte fasulle. Tutte risposte fasulle. Dicevo proprio ieri sera. Noi siamo deficienti sotto l'aspetto spirito intelligenza, per cui non riusciamo mai a considerare il problema dell'altro. Per cui ci accorgiamo che quando noi facciamo una domanda, la risposta non è sufficientemente soddisfacente. Per cui ci accorgiamo che è una visione parziale, una difettosa. Tutte le risposte, per cui tutte le risposte che danno le creature, basta vedere, non so, tutte le risposte filosofiche che danno ai grandi problemi umani, ma sono tutte deficienti. E per cui uno certamente si impegna con Cristo, ti accorgi? Quindi le soluzioni che vengono da Dio sono esaurienti, esauriscono il problema.
Pensavo che Dio risponde sempre e siamo noi che non sempre capiamo. Invece hai detto che è più difficile avere la risposta.
È difficile, molto difficile avere la risposta.
Allora
perché
risponde sempre.
Perché la risposta di Dio avviene soltanto nel suo pensiero. E fin tanto che noi non siamo pensiero, cioè figlio di Dio, pensiero di Dio, noi la risposta non la riceviamo. Non la riceviamo. No? È soltanto nel suo pensiero che noi riceviamo la risposta di Dio. No? Cioè, Dio parla con noi in tutto, ma in tutto ci forma i problemi. Perché ci forma il problema? Ci forma il problema perché per formare in noi suo figlio, per formare in noi in tutto pensiero, tanto vero che man mano che la vita passa noi ci accorgiamo che stiamo diventando pensiero di Dio. E come ce ne accorgiamo? Ma ce ne accorgiamo per il semplice fatto, cioè, portiamoci sull'ultima conseguenza, l'uomo sul letto di morte, nell'agonia, è il pensiero di Dio. Risolto, non risolto, mi dicevo, però è il pensiero di Dio, il problema di Dio. Tutti gli altri problemi sono scaduti. Allora, questo ti fa capire che quando noi, si è giovani, quanto nel mondo, eccetera, noi non riceviamo la parola di Dio, salute. Noi non siamo perché siamo disturbati. Abbiamo tanti interessi, abbiamo tanti amori, non possiamo percepire, non possiamo capire. Il Vangelo, ma il Vangelo è oggi, vale ieri, vale 2000 anni fa, cioè, varrà domani, e tutti magari lo leggiamo, però. Poi in certi momenti, scopriamo che c'è una luce particolare, che c'è una risposta particolare. Come non mi sono accorto prima? Ecco. Ero disturbato dai miei problemi, dai miei argomenti, dagli interessi diversi, molteplici. Per cui, man mano che un problema affiora, quel problema che affiora, che va al di sopra di tutto, lì cominciamo a cogliere che c'è qualcosa di personale per me. Prima no. E allora si deve formare in noi. Quindi allora Dio opera per formare in noi quella capacità di ricevere la sua risposta. Quindi diciamo, Dio non risponde. No, Dio ti risponde sempre, perché Dio ascolta tutte le preghiere e risponde. Non c'è nessun interrogativo, come non c'è nessun problema o nessuna situazione umana che non sia contemplata da Dio, che non sia conosciuta da Dio. Solo che noi non percepiamo la risposta, nel senso che Dio, per rispondere a noi, per comunicare la sua risposta, forma in noi la capacità. Noi questa formazione di capacità non la percepiamo come già attenzione alla nostra preghiera. Non so se la dice. Quindi noi preghiamo, Dio vuole rispondere a questa risposta. Per rispondere a questa risposta forma in noi la capacità di questo. Mi spiego? Ecco. Noi non percepiamo questo già come una preparazione per arrivare alla risposta. E allora Dio non risponde, Dio assente, Dio non c'è. Dio non c'è, perché mettiamo in relazione. Io parlo come un morto, di così non mi risponde, quindi non c'è più. Ma non c'è più perché sono io, lo ripercuoto su di me.
Dico, io parlo, lui non risponde, quindi non c'è. No, lui c'è, anzi non risponde. Però io sì, sono deficiente.
È vero che la risposta consiste molte volte in quello, preparando in noi la capacità di ricevere.
Quindi già risponde, sì, certo, già certo, risponde.
Dunque Gesù sapeva che volevano interrogarlo, questo, non disse?
Sì, sì.
E allora dunque Gesù sempre sa quando vogliamo interrogarlo, perché è lui che ci suscita l'interrogativo.
Certo.
E se ce lo suscita è perché c'è già la soluzione a questo interrogativo,
certo,
come sempre. E allora dice, state chiedendo, ancora un po' non mi vedete, poi ancora un po' e mi vedrete. Questo secondo, ancora un po' e mi vedrete, credo che significhi capirete.
Capire.
È vero?
Sì, certo. Ecco, certo. Gina? Penucci?
Conobbe Gesù che volevano interrogarlo, quindi noi siamo conosciuti nei nostri pensieri, nei nostri problemi,
certo,
nelle nostre interrogazioni.
Certissimo.
Questo è importante, sapere che siamo conosciuti è tanto. Perché lui che suscita l'interrogazione lui ci dà la risposta.
Certo.
Ma mi chiedevo se sono due tipi di interrogazioni diverse queste, no? Una cosa è riguardo questo problema che pone Gesù, ancora un po' che non lo vedrete più, cioè pone il problema dell'assenza di Dio.
Sì.
Una cosa è interrogarci quando lui ci parla e ce lo dice in anticipo e non capiamo, diciamo, che sa cosa vuol dire, che ne sa che se ne vada, così, che, ecco. E un'altra cosa invece, quando lui pone questo interrogativo con il fatto, cioè ci fa sperimentare l'assenza. Anche quello, il fatto suscita l'interrogativo.
Certo.
Ecco, come mai prima ti facevi sentire, adesso non ti fai
sentire. Il fatto
è
una parola, capisci?
Ecco, però c'è
anche il fatto è una parola.
Sì, lo so, però c'è differenza tra quando la parola mi arriva in anticipo e mi dice guarda che capiterà questo, io non capisco, interrogo. E un'altra cosa è quando mi capita il fatto e io interrogo. Sembra la stessa cosa, ma non lo è.
No, è diverso perché quando ti arriva il fatto tu non hai più tempo per interrogare. Non hai più tempo.
Però quando tu hai detto poco fa che i fatti mi sorprendono, io li subisco e allora suscita un'interrogazione, ma il fatto mi arriva proprio per suscitare un'interrogazione, perché dici che non ho più tempo?
Perché tu hai tempo in quanto ti arriva un fatto come parola, cioè una parola cos'è?
Ah, quando la vedo come parola.
Che differenza c'è tra parola e fatto? La parola è un segno in una realtà diversa. Tu ti trovi in una realtà diversa, capisci? Tu stai mangiando ciliegie, stai facendo il compensato di ciliegie, capisci? Ecco, a me. E uno ti parla di pesco, ti parla di una realtà diversa. Quella diventa una parola in quella realtà in cui ti trovi ciliegie. Allora, quella parola che ti arriva in una realtà diversa ti dà tempo per interrogare, perché tu sei in una realtà diversa.
Ah.
Non è la realtà.
Sì, non mi piomba addosso.
Hai capito? Invece, a un certo momento, tu ti arrivi un vagone di peschi, così ti piomba addosso. Hai capito? Non hai più tempo, capisci, di interrogare, perché le pesche ti arrivano addosso, resti sepolta sotto.
Perché rimani già morta, non hai tempo.
Appunto, resti sotto.
Sommersa.
Quindi
allora la parola è parola in quanto è segno che ti arriva in una realtà che è diversa.
E mi suscita un interrogativo.
Ti fa correre un rischio grosso, la parola di Dio. Ti fa correre un rischio grosso perché? Che siccome ti arriva per essere parola deve arrivarti una realtà diversa, ti fa correre il rischio di seguire la realtà diversa. Di, no, io,
di accantonarla.
No, io sto mangiando ciliegie, continuo a mangiare ciliegie, me ne prego le pesche. Hai capito? Perché tu resti con le ciliegie. Perché ti trovi una realtà che è diversa. La realtà sono le ciliegie, io gusto le ciliegie, invece le ciliegie non vuoi sentire parlare di pesche.
Le pesche non le conosco.
Per cui le pesche per te sono parola che arriva nel tuo mondo di ciliegie, mi capisci? Ecco, ho capito questo. Quindi, dico, la parola in quanto arriva in una situazione, in una realtà che è diversa, noi, fa correre noi questo rischio, però ti dà la possibilità, tempo, di interrogare. Capito? Ecco, di interrogare. Se tu interroghi, ecco, allora hai capito, sei sensibilizzato sulla parola, quella parola ti annuncia, ti annuncia una realtà che domani saranno tutte pesche, mi capisci? Non più ciliegie. Tu ti annuncia una realtà di domani. Se tu sei preparata, hai colto, hai ascoltato quella parola, allora sarai capace di ricevere quello. E lui dice, non sei schiacciata, sei incapace perché hai contro
Santa, dalle ciliegie alle pesche.
E quindi riportandoci, invece passando dalle ciliegie alle pesche, trovandoci proprio nell'esperienza dell'assenza di Dio. Se mi arriva questa parola e non mi è ancora piombata addosso questa esperienza, io ho la possibilità di interrogare.
Allora, dico, tu hai la possibilità di interrogare, fin tanto che tu ti trovi in una realtà diversa da quella che ti dice. Che dice la parola. Cioè la parola ti dice Dio, io mi trovo con invece creature.
Ah.
Hai capito? Mi trovo una realtà diversa. Dio non lo vedo. Quindi Dio arriva a me, siccome Dio appartiene al mondo invisibile, quindi la parola mi annuncia le cose che sono invisibili a me, alle quali posso arrivare soltanto con l'intelletto. Ma mi annuncia, ed è parole, resta parola, fin tanto che io mi trovo in una realtà diversa. La realtà diversa sono le creature. E io dico io i buoi, i campi, la moglie, non posso ascoltare questa parola, perché la parola non sono buoi. Se Dio mi parlasse di buoi, di campi, di moglie, io l'ascolto perché è la realtà in cui mi trovo. Mi parlo, ecco, hai capito? La parola, quindi, è una meraviglia la parola, perché mi fa da ponte con una realtà che è invisibile perché sto soltanto con l'intelletto. Mentre invece la realtà creature, quella non la trovo mica con l'intelletto. Infatti dico, noi sentiamo quelle creature perché non le capiamo. Mi capisci? Poi le sentiamo, c'è sentimento. Versetto 20.